arpeggi. I cinque elementi. Con Carlo Boccadoro.
La sala dei concerti era gremita di gente quando Paganini si fece avanti, il violino in mano, e prese a suonare senza preamboli né cerimonie di sorta, abbandonando l'anima alla libera ispirazione. Egli suonava per se stesso e per nessuno, come in estasi, e appena aveva cominciato, dimenticava che stava suonando. Egli suonava come fosse lo schiavo del suo magico suono. Suonava come fosse la pallida luna d'argento che si immerge nell'acqua nera e profonda di mezzanotte. Come fosse la stella luccicante nel cielo buio e silenzioso. Come fosse la parola che l'amante dice all'amata. Come fosse un usignolo e non stesse in sé per il piacere di gemere e trarre dolci sospiri. Come fosse il superbo cavallo focoso e galoppasse nella battaglia. Come fosse pure la fanciulla sedicenne che sogna l'amore, come fosse il bacio, dato e ricevuto da due bocche palpitanti e febbrili, che si protraesse a lungo, come di due che perdutamente si amano e crudelmente dovessero dirsi addio per sempre, nel lungo spasimo dell'ultimo bacio solenne. Robert Walser.
Robert Walser ci ricorda come il carisma di Niccolò Paganini, ma soprattutto la straordinaria bellezza dello strumento che lui suonava, il violino, fossero in grado di stregare le platee del suo tempo. E questo strumento è proprio così, ha un lato istrione, ha un lato spettacolare, un lato anche talvolta capriccioso, frivolo, però allo stesso tempo diverse anime. È in grado, come sentiremo con la musica di Bach, di raggiungere le profondità più nascoste dell'animo umano, oppure di lanciarsi in virtuosismi sfrenati, o, come vedremo nel prossimo ascolto, di essere un vero e proprio pittore, in grado di rappresentare con fedeltà scene della vita reale. Non a caso questo strumento ha dentro di sé un pezzettino di legno, un listello di abete di circa 6 cm che si chiama anima. Dicevo del violino come pittore, no? Come rappresentazione della realtà, perché nel brano che ascoltiamo adesso, che è il primo movimento del concerto per violino e archi di Antonio Vivaldi, che è detto La caccia, ecco, la rappresentazione è quasi fotografica di questa scena impetuosa con le corse dei cavalli, delle volpi, ci sono i richiami dei corni. Sembra quasi di vedere un film. Vivaldi sottolinea ogni piccolo dettaglio di questa scena impetuosa che si svolge nei boschi durante la caccia, e lo fa dando al violino solista una parte di virtuosismo superlativo. Lui stesso era un superbo violinista e conosceva come pochi la scrittura per lo strumento. Addirittura alcuni suoi concerti sono ancora oggi considerati tra i più ardui del repertorio, tanto era così il coraggio con cui Vivaldi esplorava nuove possibilità dello strumento. Ecco, sentirete in questi pochi minuti, sono pochissimi minuti di musica, questa estrema concentrazione, che poi è una delle caratteristiche di Vivaldi, dove si dice tutto subito con grande chiarezza, con grande evidenza. Ascoltiamo dunque il primo movimento del concerto per violino e archi, detto La caccia, nell'esecuzione di Enrico Onofri, violino solista con l'Accademia Montis Regalis. Thank you. Claudio Monteverde diceva che la musica deve essere ancella della parola. Nel caso del brano di Vivaldi che abbiamo ascoltato, la musica era ancella delle immagini, di queste immagini di caccia che Vivaldi riusciva a descrivere così in modo appunto quasi fotografico, anche attraverso questo virtuosismo che per gli spettatori dell'epoca e probabilmente anche per quelli di oggi era anche molto spettacolare da vedere. C'era l'idea del violinista, il grande virtuoso, il grande performer, e questa è una delle anime del violino, però abbiamo detto che ce n'è anche un'altra molto più interiore, molto più profonda, molto più solitaria, anche come che è quella ad esempio che esplora Johann Sebastian Bach nelle sue inarrivabili sonate e partite per violino solo, che come sempre in Bach riescono a unire, diciamo, il lato tecnico, estremamente tecnico, contrapuntistico, e anche dal punto di vista della scrittura violinistica si arriva a dei livelli di capacità polifoniche, a più voci, con fughe a tre voci, a quattro voci con uno strumento solo. Quindi da un lato sono un'esplorazione delle capacità tecniche dell'esecutore, perché sono estremamente difficili da suonare per via dell'intonazione, per via dei passi tecnici, richiedono una maestria assoluta. Ma non si tratta solo di questo. Come sempre Bach riesce a unire tecnica e poesia come forse nessun altro compositore. E la profondità, l'intensità di queste pagine. Basta ascoltare ad esempio il primo movimento della sonata per il violino solo in sol minore, l'adagio, che è questo ampio monologo dove appunto la melodia è sempre contrappuntata da delle parti accordali a tre parti, quindi è come se fossero quasi due strumenti. Ascoltiamolo dunque nell'esecuzione ormai storica di Nathan Milstein. Il violino è indubbiamente uno strumento che ha un repertorio classico sterminato, no? Siamo partiti da Vivaldi, ma poi c'è Bach, poi naturalmente fino a Beethoven, a Brahms, ma è uno strumento che ha continuato a essere un vero e proprio laboratorio di scoperte per molti compositori di oggi. Tant'è vero che negli ultimi 30 anni sono stati scritti dei bellissimi concerti per violino, da John Adams a Philip Glass a Oliver Nassen, Thomas Adès, Wolfgang Riem, no? E naturalmente ognuno di questi esplora un'ulteriore anima dello strumento. In questo caso io volevo farvi sentire il primo movimento di un concerto molto recente, è stato scritto da Esa-Pekka Salonen, che oltre ad essere uno dei più grandi direttori d'orchestra del nostro tempo è anche un eccellente compositore, che all'inizio scriveva in uno stile molto arduo da sentire, era molto avanguardia. Lui è stato allievo di Franco Donatoni e Niccolò Castiglioni, si muoveva all'interno di un genere che non faceva sconti all'ascoltatore. Man mano, con il tempo, soprattutto dopo che Salonen si è trasferito negli Stati Uniti, il suo stile è diventato molto più immediato e accessibile, come in questo concerto per violino. Chi, se prima abbiamo parlato del violino come pittore o addirittura forse come filosofo nel caso di Bach, qui potremmo parlare del violino come acrobata. Thank you. avete ascoltato questo andamento frenetico, pressoché inarrestabile, del concerto per violino di Esa-Pekka Salonen, quindi un compositore che ci teneva a mettere in evidenza, come anche in altre pagine per violino che ha scritto, il lato più acrobatico, più spericolato, più a rotta di collo che questo strumento può avere. Facciamo una bella capriola stilistica, passiamo dalla classicità però rivisitata nel giorno d'oggi di Eugène Isaïe e andiamo negli Stati Uniti, perché non c'è solo la musica classica per il violino è molto importante anche nella musica folk, nella musica popolare e anche in quello che sono stati un po' i primordi del jazz, forse anche se raramente se ne parla, nella musica blues, come vi faccio sentire in questo esempio di un'incisione del 1927 che si chiama Sweet to Mama, di un gruppo della Georgia che si chiamano gli State Street Boys, dove fate caso come il modo di suonare il violino, che è completamente diverso dal punto di vista tecnico da quello che abbiamo ascoltato europeo, quindi ha delle tecniche completamente diverse di arco, di slide, di modo di scivolare fra le note, ecco, il violino qui tiene testa esattamente alla pari con l'armonica e con il cantante di questo bellissimo pezzo di blues. Quindi un brano raro, ascolto raro, ma veramente interessante per vedere come il violino si può trasformare ed entrare completamente in un altro mondo. E non solo nel blues, ma nella musica irlandese, nella musica dell'est Europa, nella musica appunto yiddish, le possibilità del violino, le tecniche che lui ha, sono state inventate per questo strumento sono veramente infinite, ma ci vorrebbe un'intera trasmissione solo su quello. Noi terminiamo la nostra puntata con una curiosità, una pagina che veramente non si sa bene perché sia stata scritta da Igor Stravinsky, in realtà trascritta. Sappiamo solo che fra il 15, durante la guerra del 15-18, Stravinsky si trovava nel confine fra la Svizzera e la Francia come esiliato e forse come gesto per dimostrare la sua vicinanza alla Francia durante questa guerra, durante questo periodo così tormentato, ha trascritto per violino solo l'inno della Marsigliese. Una pagina che è stata eseguita per la prima volta 70 anni dopo essere stata realizzata. L'ascoltiamo nell'esecuzione di Anthony Marwood e con questo violino patriottico io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo dei nostri elementi. Un saluto da Carlo Boccadoro.